Ciao a tutte e tutti, bentornate e bentornati a un nuovo episodio di Città. Io sono Paolo Bovio di Will.
E io Andrea Colombo di Tulu.
Andrea, la puntata di oggi ti piacerà un sacco perché si parla di un tema che ti è caro tanto.
Tantissimo.
Quanto le città sono o non sono a misura di bambine e bambini.
Non solo che mi piace, ma che come sai mi tocca e abbiamo già anche toccato in parte in questo podcast.
E continuiamo ad approfondirlo. Abbiamo con noi Donata Columbro, che è data journalist e divulgatrice. Grazie di essere con noi, Donata.
Grazie, eccoci.
Donata, è interessante raccontare da dove nasce questo invito a chiacchierare di questo tema, che nasce da un tuo post su Substack, dove tu sei andata in viaggio in Belgio, se non ricordo male, a Ghent.
Esatto.
E questa cosa, questo viaggio, questo incontro con una realtà di città europea, di città media europea, che esprime proprio anche nell'organizzazione dei suoi spazi urbani, nella sua urbanistica, una forte attenzione ai cittadini più piccoli, da lì poi è nata una tua ricerca che ti ha portato ad approfondire un po' i dati. E allora partirei proprio da qui. Cosa dicono i dati? Se partiamo dall'asse dello spazio, nel podcast Città, no? Analizziamo le città contemporanee lungo gli assi spazio, tempo, bellezza. A livello di spazio, cosa dicono i dati?
I dati ci dicono che anche se ogni tanto leggiamo sui giornali che c'è un ritorno nelle zone rurali, le campagne, i giovani che lasciano il classico lavoro e vanno ad aprire le fattorie o vanno a occuparsi di rifugi in montagna, sono proprio dei casi molto rari, perché secondo le Nazioni Unite entro il 2050 il 70% della popolazione mondiale vivrà nelle città e la maggior parte di queste persone è sotto i 18 anni, quindi si tratta di una situazione che assolutamente non corrisponde all'immaginario della fuga dalle zone urbane, anzi le zone rurali si spopolano, continuano a farlo, ed è un altro problema che forse affronterete in un altro podcast.
Sì, ci torniamo su, ci inciampiamo continuamente.
Torna, però il fatto che vivere in città in molti casi è in Italia, perché poi appunto il mio shock con Ghent è stato proprio il notare come, cosa che già sapevo, io ho vissuto anche a Oslo, quindi non era la prima volta insomma che vedevo una città in cui l'automobile non è al centro, e è successa la stessa cosa con Ghent e mi sono chiesta: ma perché noi invece viviamo da nord a sud? Io sono di Torino, vivo a Roma, ma l'automobile è comunque davvero il centro attorno a cui abbiamo costruito tante cose, ma non solo. E quindi anche in Italia, tra l'altro, abbiamo una percentuale di bambini, recupero questo da un rapporto di Save the Children, visto che parliamo dell'Italia, 3.785.000 ragazzi e ragazze dagli 0 ai 19 anni che vivono nelle 14 città metropolitane. E appunto questo, cioè, non è un problema di per sé, lo diventa quando la città non è accogliente, e non è accogliente per tutte queste fasce d'età, sia per i bambini e i loro genitori. Prima di fare questo viaggio e quindi poi di riapprofondire, avevo letto La città femminista di Leslie Kern, dove lei analizza anche come è stata accogliente o non accogliente la città secondo dei suoi status di donna, da bambina a teenager a donna singola, poi donna incinta e poi donna con un bambino. E non è accogliente per le donne, ma non è accogliente appunto anche per le persone piccole. E c'è un'interessante applicazione che ha realizzato, un'applicazione di realtà virtuale, che ha realizzato lo studio di architettura ARUP, che permette di vedere il mondo da un'altezza di 95 centimetri, che è l'altezza proprio di un bambino, una bambina di 3 anni circa. E non è molto bello, insomma, quello che si vede da quell'altezza. Si può anche provare, se qualcuno sta ascoltando il podcast per strada, si può abbassare improvvisamente.
Adesso voglio provare a farlo subito, googlando questo.
Sì, devi sperimentare, ma si può provare. Abbassiamoci per strada, scarichi di auto che c'è. Arrivano, se qualcuno ci ascolta, porta bambini in passeggino, più o meno anche quella è l'altezza. E notiamo proprio che gli spazi per le persone piccole sono quelli dedicati. E questo è stato un altro passaggio che mi ha fatto fare sia appunto il viaggio, sia poi andare a leggere il report e i dati, perché un conto sono i parchi che abbiamo, o i luoghi, i giardini per bambini, le ville, gli spazi ad hoc, no? Quelli rinchiusi. Un conto sono gli altri, perché non è che si vive solo in quegli spazi lì, si vive, scendo di casa, sul marciapiede, vado al mercato e devo poter essere tranquilla di portare mio figlio a mano, in bicicletta o col suo monopattino, mentre nella maggior parte dei casi viviamo in in città che non ci permettono questa serenità, a meno di non vivere in centri, perché poi molte persone mi hanno commentato, infatti ho fatto un'altra scelta, sono andata a vivere in una piccola città. Ok, però è una scelta, uno, che non sempre si può fare per questioni lavorative. Due, cioè deve essere anche possibile, secondo me, godere della possibilità di vivere in una grande città, ma anche del poter vivere con dei bambini e delle bambine tranquillamente nel proprio quartiere e senza avere il terrore, insomma, che possa succedere, che non sia un posto adatto a loro, dove non ci si senta accolti.
Ecco, su questo, se mi permetti di salire in cattedra invece nel podcast di oggi,
sono sicuro che ti ritrovi completamente.
Mi ritrovo completamente, perché al di là del fatto che anch'io sono padre di due bambini di 3 anni, appunto, quindi l'altezza di cui parlavamo prima, e di 7 mesi, sono anche, diciamo, imprenditore e ho cercato negli anni di costruirmi una risposta a questa domanda, nel senso che, tralasciando per un momento il fatto che le polveri sottili sono pesanti e quindi sono esattamente nell'altezza 60-90 centimetri, quindi perfettamente, diciamo, respirate in pieno da bambini di quell'età, bambini in passeggino, bambini in carrozzina, quindi loro sono proprio i più contaminati, diciamo, anche da tutto l'inquinamento. Ma tralasciando un attimino questa parte, una delle grandi risposte che ho cercato di dare è come, visto che questo podcast si chiama Città a misura di bambini, noi nelle città abbiamo perso il senso di comunità. E i bambini vivono, nascono e devono crescere all'interno di comunità. Noi li abbiamo un po' ristretti al nucleo strettamente familiare nucleare, ma la famiglia è sempre stato un contesto molto allargato. Quello che noi cerchiamo, per esempio, una risposta che da imprenditore ho cercato di dare con Tulu è proprio quella di non solo di pensare alla città a misura di bambino, ma pensare all'edificio a misura del bambino, perché noi pensiamo oggi a un edificio completamente statico, due mura, dove noi dormiamo, ma perché l'edificio non può occuparsi, quindi non può creare la comunità che aiuta il genitore, che fa crescere i bambini con altri bambini? Perché non pensiamo a un edificio che sia in grado di offrire quei servizi che nella città sono sempre più difficili o più distanti, il pediatra a domicilio, la ginnastica pre e post parto per la mamma, cioè tutta questa parte io credo che sia una grande responsabilità non solo poi di chi pianifica a livello urbanistico, ma anche poi di chi, come me, come noi, diciamo, sviluppatori immobiliari, poi si occupa di costruire gli edifici. Mi sono molto curioso di sapere qual è, secondo te, la ricetta, cioè che cosa, questa è un po' la mia interpretazione, cioè di una riscoperta del valore di vicinato, di un valore di comunità all'interno del singolo edificio in cui tu vivi. Però mi farebbe piacere sapere qual è, secondo te, appunto alla luce anche della tua esperienza internazionale e degli studi che hai fatto, qual è secondo te la risposta che una città deve dare a noi papà, a noi mamme, a noi genitori, per cercare di far sentire veramente una città a misura di bambino.
Ma guarda, nel report che poi lo studio di architettura Arup ha creato con l'applicazione appunto di realtà virtuale, si parla anche di questo, della comunità, cioè del fatto che per come sono costruite le città ci sono meno possibilità di incontrarsi, ed ecco perché può diventare interessante che questo possa succedere all'interno degli edifici, perché se le città, non posso rifare un piano urbanistico noi in questo podcast, noi tre
non abbiamo le competenze, non so se
competenze e potere, tra l'altro
non ancora
ma chissà, quindi assolutamente sì, cioè ricrearle all'interno dei luoghi in cui si vive, appunto degli spazi di vita vissuta, delle scuole. Se è più difficile fare comunità altrove, provare a, insomma, in qualche modo a ricrearla là dove si frequentano già altre persone. E mi aveva colpito un dato che riguardava proprio la partecipazione alle attività comunitarie. Per 10 minuti passati nel traffico si riduce il 10% la possibilità di partecipare ad attività comunitarie, per cui questo ci dà proprio un'idea del fatto, anche delle motivazioni per cui succede di meno. In città siamo sempre tutti straoberati, sempre appunto trafelati a portare le piccole persone di qua e di là. La comunità può anche essere una risposta al mettiamoci insieme, te lo porto io, facciamo, esatto, un pedibus, andiamo insieme da qualche parte, per esempio.
Uno dei miei podcast preferiti col professor Buccioni, che saluto, parlava di Alpha Cities, no? E parlava di come le Alpha Cities, quindi le città, diciamo, lui faceva un riferimento alle città leader, ma siccome questo ragionamento si applica a tutte le città, alla fine sono città per single. Cioè chi vuole andare avanti, progredire socialmente, economicamente, professionalmente nelle città, tendenzialmente oggi, numeri alla mano, freddi, numeri spietati, è single, non è un genitore, non è un genitore con figli.
Credo che siamo infatti dalle parti dell'asse del tempo. Come cambiano i tempi di vita quando si diventa genitori? Perché in realtà, in un certo senso, gli spostamenti che appunto derivano dal portare a scuola, portare all'allenamento, eccetera, diventano parte di quel grande generatore di traffico, no? Che è poi lo spostamento individuale. Quindi da una parte c'è un po' questo paradosso, no? Evidentemente ci sono più esigenze nella famiglia, quindi ci sono anche più esigenze di spostamento, ma quelle esigenze di spostamento moltiplicate per tutta la grande macchina della città impediscono di fare attività, impediscono di incontrarsi, impediscono di fare comunità.
Guarda, è veramente tutto collegato e parlandone vedo, unisco i puntini, perché una delle cose che viene anche citata nello studio, nel report di questo studio di architettura, che è fatto in collaborazione anche con le Nazioni Unite, quindi è uno studio che prende in considerazione 40 città nel mondo per vedere quali soluzioni positive sono state adottate per cambiare la progettazione, e emerge la questione per esempio dell'attività fisica, che riguarda il benessere fisico e mentale dei bambini e degli adolescenti, e in cui si dice che l'attività fisica, tra l'altro, non è solo lo sport, ma la possibilità di muoversi liberamente. E quello che manca nelle nostre città è la possibilità di muoversi, di camminare, di spostarsi, anche appunto senza essere appunto sempre nel traffico, nel respirare le polveri sottili. Ci sono anche studi su quante zone verdi esistono per città. Il fatto che effettivamente come genitore preoccupato, interessato alla salute dei miei figli, anche io confesso ho due bambini di 2-5 anni, per cui anche qua poi quando sono due, no, il tempo appunto si sparisce, è vero che il tempo non esiste, però in qualche modo davvero...
Il tempo non esiste, ma quando sei in ritardo per la scuola diventa incredibilmente concreto.
Non riesci più a fare niente, diventa concreto, quindi ti preoccupi per le tue attività, se hai la possibilità gli fai frequentare attività sportive, ma poi ci sono, quindi la tua modalità, anche la tua visione dello spazio cambia, perché cambia proprio la tua esigenza di tempo, no? Nel gestire la vita familiare di persone che prima erano due, poi sono diventate 3 o 4, appunto. È una possibilità che però potrebbe anche essere garantita all'interno di spazi comunitari, anche questa, quello dello sport, dell'attività sportiva, perché altrimenti diventa anche qui una cosa che è appannaggio comunque di chi ha la possibilità, il tempo, i soldi, in qualche modo un privilegio. Per cui la forma delle città davvero si modifica anche queste opportunità per i bambini e le famiglie.
Io sono molto colpito da una cosa che hai detto tu, ossia che è un po' tutto collegato, e secondo me stiamo convergendo su un tema che abbiamo già sfiorato, che è poi il modo in cui ci spostiamo, perché guardate che è veramente centrale. Perché tu prima dicevi, Donata, bisognerebbe ripensare gli spazi, no? E ancora la disponibilità di spazi per i bambini, ma forse, come sottolineavi, non è tanto la questione di fare degli spazi apposta, il parco, il giardino scolastico. Cioè le città sono delle cose, come Andrea ben sa perché le costruisce, sono estremamente dure, no? Sono costruite, quelle che ci sono, però c'è una risorsa di spazio che non possiamo utilizzare, la strada. La strada, se è dedicata solo al traffico veicolare, se è dedicata solo all'automobile, come dicevi tu in apertura, non è spazio pubblico, non è spazio dove possono giocare i bambini. C'è questo studio inglese che dice, mi ero segnato questa citazione: il bambino deve poter giocare in strada e muoversi in modo imperfetto e distratto. Questo credo che sia la chiave, forse voi come genitori vivete molto bene questa esperienza. Infatti, rispetto a me che non la vivo. Il problema è che tu non puoi lasciare, se vivi in una grande città, il bambino da solo in strada, non ti fidi, non è pensabile, no? Ti senti un pazzo. Ma il problema è aver fatto sì che le strade siano il posto dove la macchina può correre, però un bambino non può andare perché rischia. Questo io lo trovo sempre più paradossale.
Infatti la domanda è: ma perché ci si deve spostare? Cioè io credo che alla fine sia questo, no? Cioè ritorno un po' a quello che dicevo prima, che è la mia personale interpretazione, cioè non parliamo del Rinascimento, parliamo di 50-60 anni fa. Le strade erano un luogo di gioco, i cortili delle case erano un luogo di gioco dove le famiglie si affacciavano al balcone, guardavano i figli giocare. Questa cosa l'abbiamo persa completamente, sia nella pianificazione urbanistica, perché abbiamo privilegiato la privacy, quindi i bambini non giocano più all'interno della corte, ma no, io non voglio vedere cosa fa il mio vicino.
Evitare schiamazzi nel cortile.
Esatto.
È vietato il gioco del pallone.
Non ci sono più giardini, abbiamo spostati fuori non ci sono più le strade, quindi per forza a questo punto devi portare tuo figlio a fare lo sport, il tennis, la scherma, quello che deve essere, e lo porti a 20-30 minuti di distanza, perché poi di palestre di io, ex schermitore, la palestra di scherma a Monza fortunatamente è una città piccola, però ce n'è una, ma a Milano non è che ce ne sono tante altre, quindi diventa molto molto complicato. E veramente io credo tantissimo nella riscoperta di nuovo del senso di comunità, perché nel momento in cui tu facevi un tema di spostamento che si è in tanti, quindi tante macchine che erano tanto traffico perché dovevo portare i bambini a fare lo sport, ma nel momento in cui le famiglie all'interno di un singolo edificio si organizzano, perché magari una ha più tempo perché esce prima dal lavoro o una persona esce dopo dal lavoro, una si può occupare di portare tre bambini a fare lo sport e l'altra si può occupare quando torna invece più tardi dal lavoro di riportarli indietro. Quindi questa relazione di vicinato, cioè di vedere il vicino come una risorsa e non come un problema, l'abbiamo completamente perso, e io credo sia profondamente la risposta, sia forse una delle pochissime risposte che non dipendono dall'amministrazione, dalla pianificazione urbana eccetera, dipendono solamente da noi, e che veramente può rendere la città migliore ai bambini.
Donata, cosa ne dici?
Io volevo alzarmi ad applaudire, però poi sarebbe suonato male.
Te l'ho detto, è un po' autoreferenziale, lo so, ammetto.
No, sei d'accordo prima. No,
però i cortili è una mia battaglia, sì. Extra dati, perché mi chiedo perché non possono giocare nei cortili i bambini. Perché la questione dell'accoglienza, anche questa parola che ho ritrovato, secondo me è molto interessante, no? Il fatto che gli adolescenti si sentono respinti dai luoghi. Quindi abbiamo questa idea per cui la colpa di tutti i mali, della depressione, della crisi, dei giovani, siano i social media e la tecnologia, però poi abbiamo progettato le città per il maschio single e la donna single, o comunque che lavora, che ha quel tipo di lavoro lì, e però le altre persone non sono accolte. Se sto nel cortile un po' di più a chiacchierare, no. Se vado con la bicicletta, no. E che cosa serve il cortile? Come decoro di un luogo?
No, serve a parcheggiare le macchine.
O serve a parcheggiare le macchine, no. Io parlo, diciamo, di cortili che conosco, che frequento, dove è molto belli, cioè un giardino bellissimo, ma assolutamente non si può,
sono intoccabili. Butto dentro una cosa che ho sentito recentemente da Elena Granata, docente di urbanistica, molto amica del nostro podcast, e lei faceva questa riflessione proprio sugli adolescenti, dove diceva anche gli adolescenti, non solo i più piccoli, sono in un certo senso espulsi dalla città laddove non consumano. Quali sono gli spazi dove un adolescente può stare, si può trovare, si può aggregare senza consumare, senza che debba per forza entrare anche solo in un fast food? O consumare perché è un negozio, o perché è un locale, perché deve bere qualcosa, perché mangiare qualcosa, perché deve consumare della musica, comunque pagare un biglietto d'ingresso in qualche maniera. È un altro modo di spazio aggregativo che manca.
Se pensiamo, esistono i parchetti per bambini, ma anche lì gli adolescenti sono visti male. Cosa ci fanno questi in questo luogo? Che cosa ci portano a degrado? Cosa hanno? Vogliono mangiare qua? Perché? Quindi lo sguardo della città nei confronti degli adolescenti credo sia quello più spietato.
Però guarda, qua io poi non so, perché qua io su questo tema veramente rifletto tantissimo. Penso alla mia infanzia, io vivevo in questi due enormi condomini, però bruttissimi, anni 60, però in mezzo c'era questo cortile enorme di asfalto, quindi terribile d'estate, c'erano 52 gradi, però in questo cortile affacciato all'interno giocavamo palla, facevamo con tutti i vicini, andiamo a chiamare il piano di sopra, il piano di sotto, perché secondo me si è perso negli sviluppi moderni. Cioè negli sviluppi moderni chiaramente tutta quella roba lì oggi ha un costo, quella superficie lì ha un costo che 30-40 anni fa non c'era, o era infinitamente più basso. Quindi significa che anche il modo in cui oggi purtroppo le regole, i piani regolatori sono costruiti perché ogni singolo metro quadro che tu fai, tu sviluppatore privato maledetto, devi pagarmelo. E l'opinione pubblica è quello di dire: tu maledetto sviluppatore privato sei un cementificatore. Allora, nel momento in cui io metto, sì per carità, 200 metri quadri o 300 o 500 metri quadri di asfalto, non sto certamente facendo del bene alla natura, e qui entriamo in quel terreno scivolosissimo e delicatissimo, però dall'altra parte io sto creando un luogo di aggregazione, io sto creando l'occasione per i figli per trovarsi all'interno di un contesto sicuro, perché sei all'interno di un contesto condominiale protetto. Allora, come soppesare questi elementi? Da una parte il comune che ti dice: guarda che tu ogni metro quadro me lo devi pagare; dall'altra parte i principi giustissimi di sostenibilità che ti impongono a dire: ma guarda, magari fammi una superficie filtrante, oppure semplicemente non me lo fai ad asfalto, me lo fai in altri modi, oppure non me lo fai proprio, che poi è molto spesso quello che si fa. insieme a invece il desiderio, il bisogno delle persone di giocare, di ritrovarsi insieme degli adolescenti e dei bambini più piccoli di giocare, è veramente una sfida complessa, e secondo me ci siamo proprio perso a livello di pianificazione urbanistica completamente questa dimensione. Questa è un po' la mia interpretazione, molto magari superficiale, ma poi alla fine quando vai a vedere oggi la contemporaneità...
No, superficiale perché hai parlato di superfici, non ci permettere mai.
Sto imparando qualcosa da te, però la questione dei cortili davvero è una cosa che mi sono chiesta anch'io, perché anche io giocavo in cortili orribili, cioè non era niente di incredibile, ma ho questo ricordo di andare dall'amichetta e stavamo sotto, rimbombava tutto,
esatto.
Ma non, cioè, era il modo in cui facciamo i pomeriggi, le ore lì sotto, e il motivo è interessante, se c'è un motivo anche legato appunto a quello che raccontavi tu. Mi chiedo anche se nella percezione delle persone, no, questo, parlando sempre di non accoglienza, quindi del bambino o delle famiglie, dell'adolescente che non deve disturbare, che non deve, cioè, che tipo di aspettative abbiamo nel vivere in una città? Perché come fai a vivere nel silenzio, nella quiete? È normale che ci sia del rumore e che provenga da anche da situazioni di questo tipo, mentre sembra che l'intolleranza, no, verso alcune situazioni è proprio perché magari io devo fare la mia vita. Abbiamo perso l'idea della comunità, ma poi è la comunità che nel momento del bisogno, quindi la persona che non è nel bisogno, fatemi stare da solo.
Sì, forse c'è anche un tema di polarizzazione sociale, nel senso che oggi, mentre prima fare un figlio era quasi un dovere sociale, mi permetto di dire, c'era tutta questa pressione sociale di fare figli, la famiglia, eccetera. Oggi fortunatamente direi anche non è più così, siamo più liberi di avere anche un concetto che a me piace tantissimo, la chosen family, cioè di avere queste famiglie allargate, non necessariamente di sangue, cioè di sceglierti anche le persone con cui stai. Bellissimo, però ecco, questo meccanismo ha generato poi, secondo me, quasi una repulsione rispetto a tutto quello che è genitorialità, quindi il bambino diventa caos, chiasso. Io per esempio, una delle cose più assurde che ho subito negli ultimi anni o mesi da genitore, io, classica giornata di pioggia, porti il bambino col passeggino a prendere la terra, il passeggino fa schifo, si sporca tutto, cosa fai? Lo lasci nel corridoio, nell'androne, no? Mm-hmm. Amministratore che mi manda la mail dicendo che i vicini si lamentano del degrado. Quindi ecco, siamo arrivati a quel punto lì.
Capisco.
Ecco, io quindi anche lì esempio molto stupido, molto superficiale, però quando poi pensiamo alla città a misura di bambino, mm-hmm, che è il tema del podcast, alla fine di nuovo ritorniamo alla comunità,
certo,
ritorniamo alle persone, ritorniamo alla comunità e a come, diciamo, il bambino viene percepito poi dalla comunità oggi nella contemporaneità, e di come il pianificatore urbano, i vicini e tutto il resto.
D'accordo.
Insomma, potremmo dire che sia a livello di hardware sia a livello di software c'è una città molto da cambiare. Io mi chiedo, così mi aggiungo alle vostre domande, se nel nostro paese l'aumento dell'età media ha a che fare qualche cosa con questa intolleranza alle... Perché non so, sarebbe interessante qua guardare i dati rispetto alla percezione dei paesi europei, però come dire, a livello aneddotico, no? Poi quando si esce si vede una situazione un po' diversa. Io... Scusate, torno su questo pallino della strada, perché quello che diceva anche ancora prima Donata sul fatto di muoversi, potersi muovere in modo libero, ma potersi muovere in modo quotidiano, è suffragato dai dati, perché l'Italia è tra i paesi europei dove meno bambini vanno a scuola a piedi o in bicicletta. Di nuovo, torniamo al tema del potersi muovere anche in modo imperfetto e distratto per strada, e però allora forse lì c'è una margine d'azione. Mi vengono in mente due esempi da città grandi, ovviamente, che a cui guardiamo sempre come farà come spunto, che sono Londra e Parigi. A Londra ci sono le play street, cioè dove delle strade dove o totalmente o a tempo si sa che si può giocare in sicurezza, proprio perché sono chiuse al traffico.
Che Parigi, poi forse è un esercizio di urbanistica tattica, no?
Alla fine sì, sì, ma sappiamo che abbiamo parlato con Demetrio Scopelliti di Amat Milano, che queste cose nelle piazze aperte sta provando a farle a Milano, ma a Parigi ha fatto un passo in più facendo questa cosa in maniera sistematica, ossia le strade scolastiche, c'è un nome francese ma io non so francese, non lo so dire, tutte le strade scolastiche progressivamente vengono chiuse e rimangono chiuse, non solo quindi nei momenti negli orari che sono questo è abituale, si vede anche nelle città italiane, no? Dove gli orari di ingresso e di uscita da scuola, tu sai che in teoria lì la macchina non può passare, eccetera eccetera, e io ci passo avanti tutte le mattine e vedo poi questo, gli ingorghi anche che si creano, no? Invece tu sai che lì non puoi mai passare, cioè quella strada è tutta per le scuole. Questo è interessante perché così le scuole non diventano solo un momento dove tu vai e torni, ma possono diventare un momento di aggregazione, magari per le mamme la mattina quando portano, mamme e papà quando la mattina portano i bambini, oppure al pomeriggio e magari si fermano prima a chiacchierare. Questa è anche un'altra direzione dove ovviamente tu rinunci a un po' di spazio di movimento, però quella strada, quello spazio torna pubblico e torna luogo di comunità. Cioè io andrei su un po' sui due binari, no? Già da una parte certo il senso di comunità, però dall'altra parte quel senso di comunità per crearsi ha bisogno di spazi fisici dove può accadere.
L'altro dato è quello dell'Italia, che è il paese con il più alto tasso di automobili per abitante, siamo 684 ogni 1000, quindi abbiamo una macchina, vogliamo usare per qualsiasi modo. E mi veniva in mente, a proposito di spazi comunitari, visto che siamo partiti da Ghent, che un altro di quegli esempi positivi, che dici ma perché succedono in questi paesi e non succedono da noi, cosa ci abbiamo di diverso, che appunto spazi recuperati anche vicino alle case, alle abitazioni, diventano spazi comunitari dove le persone che vivono nel quartiere possono accedervi magari con una spesa simbolica. Ho fotografato delle strutture ex vagoni del treno che si possono affittare a 5 euro per gli abitanti del quartiere per fare delle feste. Per esempio,
super interessante,
vicino proprio alle abitazioni, con gli spazi verdi attorno, quindi possibilità che vengono date per usufruire di riqualificazioni che vengono fatte, ma per stare tutti insieme. Quindi anche effettivamente ripensare alle cose che ci sono già, no? Non dicevamo costruire cose nuove, ma le strade, cambiare. Esistono associazioni che si occupano anche in Italia, no? Delle strade scolastiche. Il fatto è che la cosa che mi stupisce è che questo incentivo, no? A vedere, nonostante appunto i dati che abbiamo detto fino adesso, studi di architettura, no? Come, che fanno queste analisi, le persone che si occupano di queste tematiche, le associazioni sono viste come un po' estreme, no? Dicevamo prima qual è lo sguardo che c'è su questo tipo di esigenze, quello del cioè hai fatto figli, te la sei andata a cercare, cioè te l'hai voluto tu, poi ci lamentiamo che c'è il più basso tasso di fertilità e non si fanno più figli, però le difficoltà non sono solo economiche, sono anche la mia vita viene stravolta perché non può continuare come prima se questo è il luogo in cui vivo e l'accoglienza. E chi combatte per avere le cose che Parigi e Londra hanno viene in qualche modo messo un po' da parte.
Ma sì, non in questo podcast.
Sì, poi ecco, prova a mandare tuo figlio all'asilo a Londra e ne parliamo, nel senso che poi, cioè, giro a Londra vuol dire, non, io non ho tanti amici che vivono a Londra e per mandare il figlio all'asilo a Londra, cioè quindi ogni città poi sì, ha le sue repulsioni, no? Milano per carità non è facile, ma fortunatamente invece in tante altre città il sistema scolastico anche all'inizio funziona meglio.
Sì, qua forse sarebbe poi il caso di citare quanti bambini trovano posto negli asili, anche in questa città.
Anche, esatto, anche questo è un grandissimo, purtroppo un grandissimo tema.
Comunque sappiamo che solo un bambino su quattro trova posto negli asili nido in Italia.
Ovviamente
la distribuzione cambia in base al territorio, eccetera, però.
E ritorno a farmi pubblicità, ma non perché io se posso faccio solo pubblicità a Monza in questo podcast, invece questa volta faccio pubblicità a Tulu perché noi l'abbiamo veramente studiata tanto questa cosa, perché io credo che siamo una grande ferita oggi, quella di non avere una risposta per oggi per un genitore, e credo che la risposta deve arrivare sì dalla città, dalle politiche come ho detto prima, ma tantissimo dall'edificio. Quindi il dopo scuola per esempio è un tema delicatissimo, no? Cioè per tutte le mamme e i papà che lavorano, e oggi purtroppo i ritmi delle città sono quelli dal Alpha City, quindi non è che per tutti hanno la possibilità alle 4:30, alle 5, no? di staccare dal lavoro. E cosa succede al bambino che invece alle 4:30 esce dall'asilo? Quindi c'è tutto questo tema del dopo scuola e di una struttura. Quindi è veramente una grande. Noi qua in città spesso, anzi sempre, no? Cerchiamo di beccare quelle che sono le sfide della città contemporanea, le trasformazioni. Ecco, città ai bambini e città ai genitori è una grandissima sfida. Se vogliamo, adesso abbiamo anche un ministero, no? Abbiamo un ministro per la natalità.
Ministra?
Ok.
Così faccio pubblicità io per una volta tanto un altro prodotto. Words, cosa significa parlare inclusivo, un podcast che ho realizzato io.
Okay, tu sei grecista, però la parola neutra, no?
Ma non c'è in italiano, in italiano c'è maschile e femminile.
Prendiamoci un neutro.
Puntata 2 di Words, che trovate, trovate sulle piattaforme di ascolto.
Ammetto che non l'ho sentito
molto su questi temi, ovviamente
giuro che lo ascolterò, però abbiamo un ministro della natalità e questa è una delle grandissime sfide che la città si oggi, soprattutto le città, parlando di Saskia Sassen, città che devono essere leader del cambiamento, l'inclusione dei genitori, dei figli e degli adolescenti all'interno, diciamo, del sistema sociale deve partire per forza dalla città, deve partire da Roma, deve partire dalle grandi metropoli che sono a capo dei singoli paesi, deve partire veramente dalle singole città, medie, grandi o piccole che siano.
Ho la sensazione che questa conversazione potrebbe andare avanti all'infinito e tra l'altro non è un caso che appunto un tema che avevamo già toccato anche in passato, per esempio nella puntata con Paolo De Nadai, ma sicuramente ci torneremo spesso, perché davvero come è vero che una città a misura di bambina e di bambino è una città più accogliente per tutti, in realtà è vero anche l'inverso, l'abbiamo visto, l'abbiamo esplorato approfonditamente, abbiamo parlato di spazi, di come ci siano spazi comunitari che mancano e la risposta possono essere gli edifici, ma forse anche il recupero di spazio pubblico. Abbiamo parlato dei tempi.
I tempi che furono
e dei tempi che
saranno.
E dei tempi che saranno, che speriamo, ma sicuramente dei tempi che le famiglie devono vivere. Il fattore tempo come fattore determinante per una vita urbana di qualità. Abbiamo parlato di bellezza, nel senso di soluzioni che ci sono, che ci mancano, a cui possiamo ispirarci. Io ringrazio davvero Donata Columbro, data journalist, divulgatrice, e per essere stata con noi, per averci offerto questi dati, questa chiacchierata, queste prospettive, Andrea, e anticipo anche il post credit, la tua rubrica preferita, dove chiediamo un consiglio di lettura. Adesso lo chiediamo, un consiglio di lettura a Donata, ma prima do io un consiglio di lettura, che è l'ultimo libro di Donata, che si chiama Quando i dati discriminano. È un libro che è uscito pochissimo tempo fa.
L'8 marzo,
no, fantastico, ecco. Non a caso mi viene da dire, esatto. Ma a proposito di date da segnarsi sul calendario, settimana prossima.
Pensavo il 13 marzo, che è il mio compleanno, invece no.
No, allora intanto buon compleanno, stiamo registrando in questi giorni, però io volevo segnalare che invece proprio nella settimana in cui esce questo podcast, se lo state ascoltando nel primo giorno in cui uscite oggi è lunedì 18 marzo, altrimenti amen, comunque mercoledì 20 marzo proprio con Donata Columbro presentiamo questo libro all'interno del Book Club, che è uno dei formati di Will, incontro alla community, in particolare dedicati alla membership, quindi a chi sceglie di sostenere Will tramite la membership. Saremo alla libreria Zaliba, Roma, in via della Penitenza, Trastevere, un posto bellissimo. Sei già stata? È un posto favoloso, bellissimo, tra l'altro un posto recuperato, un posto di comunità, perché è gestito proprio con delle logiche molto molto aperte, molto accoglienti. Noi ci torniamo sempre con piacere, perché è proprio bello starci, paradiso, un giardino, libri, caffè, favoloso. Donata, lo vedrai, forse c'è ancora qualche posto disponibile, comunque basta che andate sul sito di Will o sull'Eventbrite di Will e si può rivolgersi lì per partecipare, quindi mercoledì 20 marzo alle 7 direi, sì, comunque controllate meglio l'orario, alla libreria Zaliba Roma, Donata Columbro, Quando i dati discriminano, in dialogo con il nostro Head of Content, sempre se l'ho dato, Francesco Zaffarano, proprio lui. Lascio a te, Andrew, di chiedere eventuali altri consigli di lettura.
Ah no, beh, lasciamo a lei, all'ospite.
Un consiglio di lettura, ma sicuramente quello che ho citato prima, La città femminista di Leslie Kern, perché una delle cose che le persone mi hanno commentato al post era stato ma perché non parli, le città devono essere fatte per le donne, per... in realtà, allora, intanto, se si fanno le città per i bambini e le bambine, includiamo tutti e tutte, e la città femminista dice questo, cioè una città femminista non è per le donne, è assolutamente inclusiva e accessibile.
Grazie mille. Allora, Andrea, direi che ringraziamo davvero con Donata per tutti questi spunti, anche per quest'ultimo. Noi del tema, l'abbiamo promesso, ci torneremo su.
Io continuerò a sfogarmi su questo tema, perché è un tema che...
10%, 10 minuti in più di traffico, 10% in meno di possibilità di partecipare.
Tengo a dire che adesso che sono... Noi stiamo finendo di registrare questo podcast...
Esattamente in quell'orario.
Alle 18.45, siamo negli studi di Will a Milano, io devo tornare a Monza e quindi ci metterò tipo un'ora e 45 minuti, quindi sapete quanto tempo sto sottraendo la mia socialità familiare.
Allora, noi proveremo a trovare delle soluzioni per lasciare più tempo sia a Donata sia ad Andrea per recuperare qualità di vita familiare e anche il nostro viaggio tra le città contemporanee
continua.
Alla prossima.
Grazie. Ciao a tutti.